La prima parte del canto richiede sicuramente delle spiegazioni perché è piuttosto difficile. E innanzitutto l'idea che, secondo i platonici, l'uomo è dotato di tre anime diverse, la vegetativa, la sensitiva e la razionale. Dante invece ritiene che sia un'unica anima che ha delle facoltà. Quindi, mentre esercita una facoltà, per esempio, l'altra facoltà rimane quasi assopita. Ed esempio è quello, dice, quando l'anima si concentra sull'esercizio di una facoltà, in questo caso di ascoltare una persona che parla, quindi di essere attratta da questo, le altre facoltà sono quasi assopite, per cui l'anima che potrebbe accorgersi del tempo che passa non funziona, insomma, non ci sono diverse anime, ma la stessa anima esercita delle facoltà. Se ne esercita una completamente, le altre vengono a mancare. E dice, io non mi accorsi che passarono praticamente 3 ore e 20 minuti, il sole è salito di 50 gradi. Altra cosa, la salita al primo balzo dell'antipurgatorio. Questa salita è ripidissima ed è strettissima. È più ampio il buco nella siepe che il contadino chiude con delle spine per impedire al ladruncolo di entrare nella vigna quando l'uva è matura. Questo buco è più grande di quanto non fosse la calla su cui salivamo, il sentiero scavato nella roccia sul quale salivamo. Questo il significato. Ancora, la salita è più ripida di quanto non sia la salita per San Leo, la località del vicino a Urbino, o la discesa da Noli, una località della Liguria vicino a Savona, o della salita ancora su in Bismantova o in Cacume. Questi sono quindi dei riferimenti sul monte, insomma sulla pietra di Bismantova e sul monte Cacume. Sono tutti riferimenti geografici che servono per rendere l'idea al lettore di quanto fosse ripida la salita. E ancora, una volta che aggiungono su un poggio, un pendio, in cui avrebbero potuto decidere se proseguire sulla destra o sinistra, e invece Virgilio gli dice no, dobbiamo ancora salire, in quel momento dice la salita era ripida quanto la linea che va da un punto mediano di un quadrante al centro del cerchio. La pendenza della costa era superiore ai 45 gradi. A quel punto deve camminare arrampicandosi, facendo quasi una scalata, arrampicandosi aiutandosi con le mani. E per indicare lo sforzo che fa, dice, ci volevano le ali del desiderio, cioè solo un grande desiderio ti può spingere a superare una difficoltà simile. Tanto che è vero che si ferma, dice, guarda come io rimango solo se tu non ti fermi, e Virgilio lo incita a salire ancora. Infin qui ti tira, additandomi un balzo. Qui a questo punto arriva su una specie di cornice, un balzo che cinge intorno tutto il purgatorio. Una volta che si siedono, guardano verso Levante, prima guarda in basso e poi guarda il sole e vede che a sinistra. Ed ecco che si meraviglia perché entrava tra noi e Aquilone. Aquilone è il nord. E a questo punto c'è una spiegazione astronomica piuttosto difficoltosa. Innanzitutto, chiaramente, secondo lui è il sole che si muove intorno alla Terra. Però Virgilio gli propone un cambio di prospettiva. Se noi guardiamo verso Levante, intorno alle 9 o 10 del mattino, il sole è un pochino sulla destra. Sta salendo verso destra, no? Ecco, allora Virgilio gli spiega che si trova nell'altro emisfero e quindi, giustamente, il sole, guardando verso Levante, il sole si trova a salire verso sinistra. Traduco in maniera letterale: se il sole fosse nella costellazione dei Gemelli, tu vedresti la parte più rosseggiante dello zodiaco ruotare ancora più vicino all'orsa maggiore e minore, a meno che non cambiasse il suo cammino, il consueto cammino vecchio. Se vuoi renderti conto di come ciò sia possibile, devi immaginarti Gerusalemme e il monte del Purgatorio stare sulla Terra in modo che abbiano entrambi un solo orizzonte, ma in emisferi diversi. E allora vedresti come la strada che del cielo, del sole che Fetonte allude al mito per cui Fetonte non seppe percorrere, no, col suo carro. Ecco, vedresti come la strada debba necessariamente andare da un lato per chi è nel purgatorio e dall'altro per chi si trova a Gerusalemme. A questo punto, Dante dichiara di aver capito chiaramente le cose come stanno. In una questione che laddove il mio ingegno sembrava insufficiente, sembrava manco, e cioè che il cerchio mediano della rotazione celeste, che in astronomia si chiama equatore e che rimane sempre a metà tra i due tropici, per la ragione che Virgilio gli ha spiegato, dista tanto da qui, dal monte del Purgatorio verso settentrione, quanto gli ebrei lo vedevano distare verso sud. A questo punto gli chiede quanto resta da salire, visto che la sommità non è possibile scorgerla con gli occhi. Virgilio gli risponde che all'inizio la montagna è molto faticosa da percorrere. È chiaro che è un significato metaforico: la salita verso la purificazione e la perfezione è più difficile all'inizio che alla fine. E quindi, quando sentirà che il cammino è piacevole e agevole, come per esempio, ecco un altro riferimento, per una nave è normale seguire, scendere, insomma, per la. Secondo la corrente, e allora ci sarai alla fine di questo sentiero, quindi potrai riposarti. A quel punto una voce gli interrompe perché dice: credo che tu dovrai fermarti molto prima di arrivare in cima. E questa è la voce di Belacqua. A questo punto il discorso si fa molto più semplice, molto più domestico, molto più chiaro anche a noi lettori moderni. Ed è questo rapporto di amicizia che si rivela tra Dante e Belacqua. Ed è l'episodio più famoso in genere del quarto canto, si parla soprattutto di questo aspetto. Però è interessante il contrasto, e cioè il contrasto tra un uomo così interessato alle vicende degli altri, ma anche alla conoscenza, e invece così la pigrizia di questo amico che dice: ma sì, cosa stai lì a perdere tanto tempo per capire come stanno le cose? Alla fine quello che conta veramente è il percorso di purificazione. Però Dante risponde a questa obiezione in maniera sorridente, cioè praticamente quello che Dante pensa che la conoscenza serva ad affinare lo spirito. Certo, è matto chi spera di conoscere tutto, bisogna accontentarsi del quia, accontentarsi del come vanno le cose, però anche sapere come sono, come stanno, com'è la nostra realtà, e quindi questa ansia di conoscenza non è un perdere tempo. Tutto sommato, direi che però è un occupare un tempo magari di riposo, magari di stasi, tant'è vero che queste spiegazioni vengono date da Virgilio nel momento di sosta, e quindi l'uomo ha bisogno di queste soste. Meglio utilizzare così il tempo di riposo che non nella pigrizia. Sostanzialmente, un po' questo potrebbe essere il significato. Per quanto riguarda le battute che si lanciano a vicenda, una riguarda questo bisogno di riposarsi, cioè non pensate che la salita nel proprio miglioramento sia sempre di cammino, sempre di salita, cioè, insomma, l'uomo ha bisogno di riposare. E dall'altra, perché insomma, c'è anche il corpo che ha bisogno di riposare. Dall'altra c'è un po' un rimprovero sulla negligenza, sulla neghezza di quest'uomo che addirittura fa anche fatica a muovere gli occhi, a muovere lo sguardo verso Dante, dimostra sé più negligente che se la pigrizia fosse sua sorella. Diciamo che il rapporto tra Dante e Bellacqua è un rapporto sorridente di amicizia, anche se non hanno interessi comuni. Di lui poi non sappiamo grandi cose, perché anche i critici non hanno scoperto solo che era un liutaio famoso per la sua pigrizia, solo perché Dante appunto lo mette tra i negligenti. Comunque, un altro riferimento è la preghiera di nuovo dei vivi. I vivi possono far molto per i defunti che si trovano in questa condizione. Però, se rapportiamo sempre la condizione di stato spirituale dei negligenti, o in questo caso, insomma, comunque di qualcuno che ha bisogno di un aiuto, direi che l'invito è quello di pregare e quindi di rivolgere le nostre preghiere verso chi ne ha bisogno, non solo verso noi stessi, ma anche verso gli altri.